Salute a voi, bentrovati. Probabile che qualcheduno sia già partito con la propria famiglia, i propri bimbi, verso il mare. Comunque noi continuiamo a radunarci nelle nostre comunità familiari con il desiderio di sentire che la nostra vita di insieme ha una importanza di vita di chiesa per ognuno di noi, per il nostro gruppo, comunque insieme di persone che si trovano qui in questa casa benedetta dalla grazia delle nozze, a beneficio di altri, a beneficio di tutta la chiesa, del cammino proprio degli uomini tutti, quelli che noi andiamo incontrando di giorno in giorno. E ancora, come vi avevo accennato l'altra volta, il tema, l'argomento è proprio questo: la nostra vita di comunità, confrontandolo con la prima comunità. Il brano, sono stato incerto, se riproporvi immediatamente quello dell'altra volta, Atti 2, 42, 47, oppure quest'altro, sempre degli Atti degli Apostoli, 4, dal versetto 32 al versetto 35, dove Luca scrive così: la comunità dei credenti viveva unanime e concorde, e quelli che possedevano qualcosa non lo consideravano come proprio, ma tutto quello che avevano lo mettevano insieme. Gli apostoli annunciavano con convinzione e con forza che il Signore Gesù era risuscitato. Dio li sosteneva con la sua grazia. Tra i credenti nessuno mancava del necessario, perché quelli che possedevano campi o case li vendevano e i soldi ricavati li mettevano a disposizione di tutti. Li consegnavano agli apostoli e poi venivano distribuiti a ciascuno secondo le sue necessità. Certo che, sentendo questo brano, non possiamo tralasciare il brano dell'altra volta. Essi ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente, partecipavano alla cena del Signore e pregavano insieme. Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli apostoli. Per questo ognuno era preso da timore. Tutti i credenti vivevano insieme e mettevano in comune tutto quello che possedevano. Ogni giorno, tutti insieme, frequentavano il Tempio, spezzavano il pane nelle loro case e mangiavano con gioia e semplicità di cuore. Sia in questo brano di questa sera che vi ho fatto sentire, che vi ho citato, e cioè Atti 4, 32, 35, che è il brano della parola di Dio di riferimento di questa sera, che è il richiamo che ho fatto dell'altro, questi due brani, ce n'è un terzo, sapete, ma questi due brani ci fanno proprio sentire quali forze avevano all'interno della loro vita di comunità. Ed ecco allora che vi avevo accennato l'altra volta quattro pilastri della casa, cioè della vita di comunità. Ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli apostoli. Un'attenzione che, come dire, che si fa bocca spalancata per l'ascolto, per il bisogno di ascoltare. E sì, quando è così, certamente non leggevano un libro tra di loro, ma c'era un ascolto dettato, questo ascolto dal cuore. Cioè c'era una passione nell'ascoltare, parole vive raccontate da testimoni veri. raccontate da testimoni veri. E questo dice quanta importanza ha la parola annunciata, la parola proclamata, la parola qui, nella comunità familiare, ascoltata. Ci viene dato allora, ancora una volta, la conferma che ciò che deve precedere in quest'ora come importanza è la parola stessa, e cioè l'ascolto della parola di Dio. Nessuna iniziativa può durare se non è fondata su questa parola, e così anche le nostre comunità familiari di evangelizzazione non possono durare se non fanno centro sulla parola di Dio, la quale proprio fa scaturire dal nostro cuore indicazioni, riflessioni, diciamo, diventa come sorgente, e cioè è il luogo dove l'acqua nel deserto della nostra vita ritorna fuori ancora. La parola dà vita, conserva un cammino, risana, toglie anche aspetti di vita che non sono opportuni, comunque converte. E questo permette una unione fraterna, secondo grande pilastro, l'unione fraterna. L'unione fraterna va mantenuta, non vanno messe per scontate le cose. Come tante volte ci è stato detto, e vi dico, nella nostra vita di comunità, anche di casa canonica, ma anche di voi di casa famiglia, anche voi della vita di sposi, quando le cose si mettono per scontato è allora che ci si trova fregati. Ma per me era scontato, no, no. E fra l'altro la vita fraterna è tanto, forse anche tutto del nostro vivere. E le delicatezze, le attenzioni, la vita fraterna le richiede, il sorriso, comunicare una certa energia di animo, di cuore, un regalo pensato, un fiore, consiglio, un prestito. Vabbè, qui dice che giungevano a vendere le proprie cose e deporre il ricavato ai piedi degli apostoli. La comunione dei cuori si manifesta anche nella comunione dei beni, in un sostegno reciproco. C'è questo slogan: erano un cuore solo ed un'anima sola, che non è solo uno slogan, è uno slogan che fa storia. Basta vedere il reale della vita delle famiglie quando queste trovano, se non sempre, tempi duraturi di vita di intesa, unione fraterna. Terzo pilastro che notiamo in questi due brani che vi ho citato, soffermandoci in modo particolare sul primo, la frazione del pane. Sì, certo che vuol dire che mangiavano anche insieme con gioia, semplicità di cuore, cioè la gioia di ritrovarsi insieme, anche proprio per stare insieme e anche per un'agape fraterna, cioè una cenetta semplice, ma ancor più per esprimere l'Eucaristia. Questa considerazione che gli atti ci fanno esprime l'Eucaristia celebrata nel suo gesto più alto, quello di spezzare il pane consacrato e condividerlo in una memoria reale dell'amore di Cristo che si è donato in pane spezzato e in sangue versato, come tante volte ci ha detto il nostro arcivescovo degli anni passati, Cardinale Biffi. Senza Eucaristia non c'è comunità, sapete? L'Eucaristia infatti fa la comunità, e la comunità fa l'Eucaristia in un reciproco cammino di crescita. Quante volte questo l'ho visto? Quando è che si indicava in un villaggio là in Tanzania che là c'era una comunità, quando si iniziava in quel villaggio o in quella parte di villaggio a celebrare mensilmente l'Eucaristia. Quarto pilastro della vita di una comunità, della nostra vita di comunità, come della prima comunità che abbiamo guardato e dalla quale vogliamo anche noi come radici fondanti germogliare, la preghiera. La preghiera è la lode personale che sale a Dio in tutte le vicende della nostra vita, nei momenti eccezionali come anche nel quotidiano vivere, la lode personale che sale a Dio, di ognuno di noi, ma anche è anche il ritrovarsi nelle case per benedire il Signore, invocarlo, sentirlo vicino, come andiamo facendo di settimana in settimana, sia qui in questa casa, come anche poi nella casa del Signore, con la grande benedizione dell'Eucaristia. È anche la preghiera nel momento delle eventuali difficoltà, sofferenze. Anche quando ci si sente un po' malmenati, dando, come vi avevo accennato l'altra volta, il kerygma agli altri. Non è una parola difficile, è quel riassunto stupendo di dire: io sono un uomo, un discepolo, che ho da testimoniare la morte e la risurrezione di Gesù e quindi la forza dello Spirito del Signore. Eh sì, anche in questi momenti la preghiera ha da alimentare il mio cuore e il mio spirito nei momenti di sofferenza, di difficoltà, di travaglio, quando la spada della vita trafigge un po' il mio cuore e anche le relazioni con gli altri, momenti nei quali ho bisogno di franchezza, ho bisogno di forza, una forza particolare che è dono dello Spirito che si chiama franchezza. Senz'altro l'abbiamo incontrata, vista nella vita di altri che ci hanno dato buona testimonianza di Gesù e del Vangelo. La preghiera non è mica intimismo, vero? È abbastanza chiaro ormai, no? È amare con il cuore, con tutto il cuore, e amare con il cuore ciò che fai, ciò che andiamo facendo, fino a rendere tutta la nostra vita una lode. Dottoressa diceva poi: tutto è grazia, tutto è grazia. Così da trovare nella lode, nella preghiera, quella forza di cui abbiamo bisogno contro il male per far vivere e dare testimonianza al bene. Così la preghiera si fa vita. Ecco allora, poniamoci l'uno verso l'altro in quella consolazione fraterna che ci è data dallo scambio. Chi se sente questa parola di questa sera, che cosa dice a me?